Ciao a tutti e bentornati ad un nuovo episodio dello Science to Muscle Podcast, episodio 29 dopo una certa assenza. Io sono Luca, in mia compagnia c'è stato Elia, co-host temporaneo solo per questa puntata, che speriamo anche di non vedere per un certo numero di puntate a seguire, dato che dopo una certa diventa anche pesante. In compagnia nostra c'è stato Gabriele Mazzoli. Di cosa abbiamo parlato con Gabriele? Abbiamo parlato della panoramica del percorso, della gestione degli infortuni, dato che ne ha attraversati molti e anche di dolori durante l'allenamento e di come effettivamente gestirli. Dell'importanza del cedimento, di quando è invece più opportuno utilizzare strategia buffer, dell'utilizzo di rotazioni, variazione del rep range in serie multiple, eccetera, e infine della banda sul hack squat. Infine abbiamo poi parlato anche un po' di domande private, abbiamo fatto alcune domande private, ma le trovate tutte alla fine del podcast. Io vi auguro un buon ascolto e alla prossima.
Per chi non ti conosce, di cosa ti occupi e cosa stai studiando in questo momento?
Allora, sto studiando biologia al momento, sono al terzo anno e allo stesso tempo sto portando contemporaneamente avanti un progetto per comunque diventare personal trainer, quindi io devo dare nel prossimo mese, diciamo, l'esame del project per prendere comunque la certificazione e niente, comunque già un po' mi occupo di coaching online, faccio un po' di post così sui social, con qualche descrizione in base a quello che mi va di dire. E niente, questo.
Per quanto riguarda il percorso, da quanto tempo è che ti alleni? Quali sono state magari le
Allora.
fasi, non so, del tuo percorso, cosa hai fatto, ecco, insomma, nel tempo?
In palestra serio sono 2 o 3 anni, in palestra in totale sono circa 4 anni che vado. Diciamo il primo anno l'ho fatto un po' più orientato sul versante cardio, eccetera, questa parte qui per perdere un po' peso, perché comunque vengo da un inizio di disturbi alimentari in cui ero fortemente sottopeso e poi dopo gradualmente mi sono rialzato di peso e negli ultimi 2 anni, diciamo, faccio un allenamento come andrebbe fatto.
Ok, è sempre stato però orientato al bodybuilding dopo la parte del peso, scusa, della parte del cardio, oppure ti sei approcciato ad altri tipi di approcci prima di passare al bodybuilding?
Orientato verso il bodybuilding, diciamo, inizialmente era più un approccio ad alto volume, cioè senza raggiungere il cedimento. Poi dopo gradualmente ho iniziato a ridurre le serie, a spremermi di più sulla singola serie, quindi dopo alla fine ho attuato un allenamento più proprio bodybuilding e meno, diciamo, pump, per dire.
Ok. E io volevo chiederti, dato che ne abbiamo parlato prima ed è uno dei capisaldi, insomma, chi ti segue su Instagram sa che hai dovuto affrontare parecchi infortuni nel corso del tempo, ne stavamo parlando prima, come li hai gestiti. Intanto vorrei capire che infortuni ti si sono presentati e niente, come li hai gestiti in primis, quali sono le problematiche che riscontri ancora adesso e come chiaramente hanno inficiato sia il tuo modo di allenarti, di approcciare l'allenamento, ma anche il tuo modo di vedere l'allenamento, quindi di girarci attorno, magari a esplorare nuovi metodi, eccetera.
Allora, diciamo che gli infortuni sono iniziati l'anno scorso, più o meno a febbraio 2022, quindi i primi 2 o 3 anni li ho fatti senza niente. Poi dopo, a febbraio, mi è iniziato questo fastidio alla schiena, centro schiena, quindi ho fatto, diciamo, il tema di ricorrenza in tutti questi infortuni è che ho girato molti fisioterapisti, ma alla fine molti non hanno saputo aiutarmi. C'è il problema. Lo devi identificare, secondo la mia esperienza, tu e risolverlo tu. Nella schiena, centro schiena. Poi da questo problema sono nati una serie di problemi ulteriori, quindi non so, magari forse era tutto legato, perché comunque visivamente io ho una leggera scoliosi. Quindi non so, cioè penso sia più una scoliosi determinata in maniera da delle alterazioni muscolari, no? Proprio un'alterazione ossea. Quindi ho contribuito comunque a dei compensi sotto carico che mi hanno portato a principalmente soffrire nella parte sinistra. Quindi le contratture, la schiena erano alla zona degli erettori spinali a sinistra, poi mi è iniziato a far male l'adduttore, sempre a sinistra, poi mi è iniziato a far male il bicipite a sinistra, ho il dolore qua allo sterno, sempre a sinistra. Poi mi è iniziato a far male dietro il ginocchio, a destra, Quindi tutte queste cose contemporaneamente erano allo stesso tempo. Quindi è stato difficile allenarsi, cioè per un periodo di tempo ho dovuto togliere gli stacchi, ho dovuto togliere le dips, che ancora non posso fare, sempre per questo dolore qua allo sterno. E quindi alla fine devi togliere i movimenti che ti fanno male, c'è poco da fare, allenarsi sopra il dolore è inutile. Diciamo il bello di bodybuilding è quello, cioè che puoi trovare alternative nonostante alcuni movimenti siano impossibili da fare in quel determinato momento. E per oppure me lo chiedono anche alcuni che ce l'hanno, come risolverle, eccetera. Io le ho provate tutte, laser, robe così, no? Tecar. Alla fine l'unica maniera per risolvere la contrattura, a parte a lato il discorso posturale, perché se viene una contrattura vuol dire che ha il tuo incompenso sotto carico e quindi magari devi andare a lavorare su alcuni muscoli che ti impediscono di fare questo compenso e quindi andare a stressare quel muscolo che poi si contrae. E per le contratture, diciamo, io ho foam roller e pallina. Quindi la pallina l'applico lì nel punto muscolare in cui ho la contrattura, 30-60 secondi di pressione e per 2-3 volte, perché tanto non, quando uno si auto, diciamo, tratta, non è un professionista, quindi magari la prima volta non riesce a prenderla bene. Quindi cerchi di rilassarti bene e alla fine la sciogli, cioè senti proprio che il muscolo si rilascia. Però comunque
Automassaggio,
non è.
quindi
Scusa?
prevalentemente hai operato mediante automassaggio, non hai utilizzato ulteriori metodi per alleviare le contratture o i dolori in loco, giusto?
No. Diciamo che se uno non riesce a scioglierla proprio col massaggio, almeno il male minore è passarci il foam roller, la pallina prima dell'allenamento e andandola a vascolarizzare lì, chiaramente dopo l'allenamento riesce ad andare. Quindi al limite quello. Poi il fatto è anche di non passarci troppo spesso, perché io spesso ci andavo tipo 2 o 3 volte al giorno fino a quando non andava via, però il dolore lo accentui ancora di più. Quindi magari dopo un trattamento che fai 1 o 2 giorni di stop e magari ti passa anche in quel periodo. A me è successo così. E niente. Per le contratture è questo. Poi per gli altri fastidi ancora me li porto dietro. Qua davanti
Ti
lo sterno.
interrompo un attimo, l'automassaggio lo facevi prima o post sessione di allenamento?
Prima, generalmente.
Ok.
Però alcune volte capitava anche dopo, chiaramente, se il dolore c'era, io sono ero testardo, dico adesso voglio scioglierla, però meglio farlo prima, secondo me. Poi dopo l'allenamento uno la lascia un po' in pace, magari il giorno dopo, 2 giorni dopo ci ripasso. Ecco, così.
Ok.
E per gli altri sto ancora cercando di risolvere, chiaramente. Ho alcuni movimenti che non posso fare, ma alla fine, se ti riscaldi bene, fai una buona 10-15 minuti prima dell'allenamento di mobilità, lavorare sui punti che sai essere un po' più sensibili e poi vai. Infatti, sulle zone in cui avevo dolore, prima dell'allenamento faccio sempre un po' di lavoro specifico, di mobilità, di massaggio, eccetera. Adesso oggi c'è la moda di prima dell'allenamento non fare niente, andare subito sotto i pesi, magari alcuni possono farlo, altri necessitano un po' di lavoro prima.
Sì,
Almeno
certo.
questo è quello che ho trovato benefico nel mio caso.
Chiaro. E premettendo che non è possibile individuare una causa, penso, specifica, unica, univoca per la quale magari si sono presentati determinati tipi di dolori, pensi che ci siano stati magari errori che hai commesso in passato che sicuramente non rifaresti, sia che hanno causato magari l'insorgenza del dolore, sia che magari l'hanno perpetuato nel tempo o comunque ne hanno fatto insorgere altri per una errata gestione del dolore all'inizio, ok? Quindi non lo so, magari all'inizio hai approcciato il dolore in un certo modo, se l'avessi approcciato in una maniera leggermente differente, avresti potuto, insomma, beneficiarne o comunque evitare possibili effetti collaterali. Non lo so, questa è una cosa che noto io perché magari all'inizio si sbaglia sempre, no? In qualsiasi cosa, si sbaglia e magari ci sono cose che si sarebbe preferito non fare o comunque fare diversamente. Quindi te lo chiedo, insomma, così.
Diciamo che se avessi saputo che comunque la mia schiena è così suscettibile a fastidi, avrei certamente evitato di fare stacchi estremamente pesanti quando ancora quei carichi non li avevo. Perché se magari hai degli erettori che sono un po' sensibili, è inutile che vai a fare, per dirti, stacchi rumeni e li tiri su tutti di schiena e niente di glutei femorali. Quindi magari questo può essere stato un fattore che ha contribuito, soprattutto se hai una leggera scoliosi, quelli sono esercizi in cui devi andare un po' più cauto, diciamo.
Ok.
E niente.
Abbiamo entrambi visto che recentemente invece li hai ripresi, gli stacchi. È cambiato qualcosa nell'approccio?
Sì, praticamente avevo raggiunto tipo 130 kg e pesavo tipo 10 kg in meno di adesso. E adesso li faccio tipo con 100 kg, mi focalizzo molto sulle eccentriche, dead stop, e coinvolgimento massimo dei glutei femorali senza andare a stressare troppo gli erettori. Perché appena vado un po' a forzare, lì la zona sensibile mi dice: guarda che se lo fai un'altra volta, capace qua, mi ricontraggo ancora. Quindi è questo. Alla fine necessitavo molto meno carico di quello che credevo.
Ok, questo penso che sia una costante che si vede di chiunque portato a realizzare, che sia per una questione di infortuni, che sia per una questione magari che a un certo punto ci si brucia facilmente, penso che sia una costante quella di rendersi conto che si è stati un attimo ego lifter in qualche tipo di movimento, quindi chiaramente sarebbe meglio che quei problemi non si presentassero, ma penso che chiunque sia stato un minimo ego lifter poi la paghi, insomma, ecco, è una cosa. E ne parlo, cioè anch'io mi sento di essere stato parecchio ego lifter in passato e di essere parecchio ego lifter ora in alcuni movimenti, quindi poi mi rendo conto che la paghi, se non in termini magari di dolori, la paghi comunque in termini di tempo sprecato, perché magari non hai dato un giusto stimolo quando magari partendo da un carico inferiore, progredendo molto lentamente, avresti potuto evitare qualsiasi tipo di plateau e niente, progredire più facilmente nel tempo, crescere più velocemente, eccetera. Quindi poi l'impressione è quella, credo almeno, su di me è così. Non so se vuoi aggiungere qualcosa.
Sì,
Sì, confermo,
assolutamente.
basta. Ok.
Sui te è così.
Ok. Un'altra cosa che volevo chiederti è quanto pensi che la genetica importi nell'insorgenza degli infortuni? Cioè, pensi che sia una cosa, perché ci sono, no, quelli che si vantano di sollevare grandi carichi, possiamo anche sporcare la tecnica, possiamo anche non essere muscolari, tanto non succede niente, non ci infortuniamo, eccetera. E niente. Io penso che questa cosa non si possa applicare a tutti e penso che non sia un metodo vendibile a tutti il fatto di poter fare degli stacchi in un certo modo, poter fare altri movimenti in un altro modo. E penso che però non sbaglino nemmeno le persone che lo fanno, che possono permettersi di farlo, insomma. Ecco, non credo che sia da imputare qualcosa a loro, credo che piuttosto la cosa sulla quale porre attenzione è chi si adatta. Quindi, non so, voglio semplicemente chiederti se pensi che questo componente genetica abbia magari impattato sul fatto che tu possa esserti infortunato mentre qualcun altro l'avrebbe potuto essere, non so, andare avanti in un altro modo, non lo so, questo è quello che volevo sapere.
Sì, assolutamente, ci ho riflettuto molto su questa cosa e c'è una cosa che ho capito è che la mia genetica non mi permette di fare quello che fanno molti, magari sui social, e questo non vuol dire che ci si infortuna appena guarda un peso e chi può fare di tutto, cioè ci sono gradi, però chiaramente devo attuare un metodo di allenamento che mi permette di non infortunarmi, quindi magari devo mettere un po' l'ego da parte, rallentare i movimenti. Infatti, nell'ultimo periodo ho praticamente resettato tutto e nemmeno diminuendo troppi carichi, quindi è comunque una progressione. E poi dopo c'è chi chiaramente riesce a fare tutti i movimenti con una squintalata di peso, rimbalzare, crescere muscoli e non infortunarsi. E purtroppo ognuno deve attuare l'approccio che si sposa meglio. Chiaramente io ho fatto difficoltà a fare questa cosa, in primo luogo perché sono uno che è molto, diciamo, aggressivo sotto il peso. Cioè, quando vado ad allenarmi sono molto agitato perché chiaramente l'allenamento lo vedo come un momento clou della giornata. Quindi quando vado è difficile prendere il peso, fare la serie e rimanere calmo in ogni parte perché per controllare il peso, non rimbalzare, devi essere estremamente concentrato sul muscolo. Quindi è una cosa con cui inizialmente fai difficoltà, poi dopo ti abitui e niente. Poi dopo quando chiaramente vedi alcuni su Instagram che fanno una determinata alzata, dici, cacchio, piacerebbe anche a me farla, però dopo so cosa porterebbe questo. Quindi l'importante è ragionare su se stessi, come sempre.
Ok, pensi che attuare una grande alzata con dei compromessi tecnici, però comunque concludere un movimento con un carico alto, magari senza fermi, magari senza accortezza del caso, possa comunque, cioè abbia un vantaggio rispetto a quella persona che magari è dotata e comunque non si infortuna anche facendo stacchi in un determinato modo, facendo spinte in un determinato modo, eccetera. Pensi che comunque avrebbe un vantaggio a avere una esecuzione più controllata, o pensi che comunque quel metodo sia più adatto a quel tipo di persona perché magari diverte, o non lo so, perché magari c'è qualche vantaggio effettivo nello spostare grandi carichi?
Secondo me dipende soprattutto dal grado di esperienza, perché se uno che entra per la prima volta in palestra e slancia i pesi come magari, che ne so, vedi fare a un Branch Warren, non crescerà mai, perché lui lo fa perché così slancia i pesi come se fosse un cavernicolo. Invece, quando diventi abbastanza esperto da permetterti una determinata tecnica, un determinato tempo sotto tensione, anche rimbalzando, diciamo, eccetera, puoi comunque coinvolgere il muscolo abbastanza. Per dire, Sean Clarida fa una ripetizione nel tempo in cui io capace ne faccio tre su una spinta, però comunque riesce a coinvolgere in maniera assurda il gruppo muscolare. Poi dopo ci sono anche i casi in cui i bodybuilder professionisti d'alto livello rimbalzano, effettivamente non sanno coinvolgere il gruppo muscolare, in cui potrebbero giovare da un rallentamento della fase eccentrica, concentrica, pause, eccetera. Secondo me ci sono due classi. Chiaramente, più sei avanzato, più ti rapporti in maniera intima con i carichi, più riesci a veicolare lo stimolo interno e avere un'esecuzione, diciamo, più scattosa. Invece, al contrario, se hai poca esperienza, è consigliabile andare più lento e concentrato per sentire il muscolo, quando ancora non sai come sentirlo al meglio, secondo me.
Ok, sì, penso che sia una cosa, ne parlava, ormai lo cito troppo spesso, un PT che conosco qui inglese, che ha avuto esperienza anche con Ben Pakulski, eccetera, quindi, e anche con a vari FBB Pro, insomma, e ne parlava dicendo, cioè almeno quello che mi ha detto è: impara a gestire, a resistere alla fase eccentrica come se ci fosse qualcuno che ti deve spingere, come se ci fosse qualcuno che ti spinge l'eccentrica, quindi come se fosse un carico che devi trattenere e che non sei capace di trattenere, ma devi solamente rallentare. Impara a farlo in 4, 5, 6, 7, 8 secondi di eccentrica, poi trasla quella cosa in un'eccentrica di un secondo, mezzo secondo, e lì hai imparato ad allenarti. Questo è quello che mi ha detto lui, e penso che sia una cosa che si vede su Sean Clarida, che sembra che lanci pesi, sembra che non li trattenga, in realtà li sta frenando comunque col muscolo, anche se dall'esterno non sembra, o comunque un occhio poco accorto penserebbe che non li stia frenando, ma in realtà si vede che l'inversione di movimento non è per niente scattosa, eccetera. È una cosa che mi porto dietro, questa di cercare di massimizzare il coinvolgimento muscolare anche a velocità particolarmente elevate, che non è una cosa da tutti, ma penso sia una skill che richiede anni per essere sviluppata, ecco. Per quanto riguarda, ti giro una domanda che avevi fatto tu, e quindi te la rigiro giustamente: è l'importanza del cedimento. Il cedimento è sopravvalutato, sottovalutato? Cosa ne pensi? Magari cose che hai già detto, e poi possiamo approfondire.
Allora, io come ho già detto, nella popolazione normale in Italia, perché dopo dipende da nazione a nazione in base a come viene visto l'allenamento, è ovviamente sottovalutato, perché cioè, io ho cambiato, sono andato in numerose palestre in questi pochi anni di esperienza e posso contare, diciamo, su due mani le volte che ho visto raggiungere il cedimento. Quindi in Italia è estremamente sottovalutato, cioè ci si allena giusto per muoversi, la maggior parte della popolazione. Poi dopo ci sono chiaramente quelli appassionati come noi che comunque si spingono effettivamente al limite. E con anche tutta questa cultura delle ripetizioni in canne, eccetera, chiaramente siccome già la maggior parte della popolazione non riesce a spingersi al cedimento effettivo, se vanno ad attuare un approccio con reps in reserve, diciamo, cioè è ancora peggio, perché già non arrivano a cedimento, scalano ulteriori ripetizioni, sono ancora più lontani dal cedimento. Quindi sappiamo che generalmente, poi dopo c'è la variabilità, le ultime 5 ripetizioni vicino al cedimento sono quelle efficaci, che in teoria dovrebbero garantire l'ipertrofia. Se attuo un approccio con le ripetizioni in canna, mi allontano ancora di più da queste 5 ripetizioni. Quindi cosa succede? Che cresco ancora più lentamente e ancora meno. Mi toccherà fare sempre più serie. Invece, tra, diciamo, come in Inghilterra prevalentemente, che è la nazione in cui il cedimento è, cioè se non arrivi a cedimento non ti alleni. E ultimamente in Italia ci sono molti che seguono questa filosofia, no? Secondo me non è che se arrivi al cedimento, cioè il cedimento è quel qualcosa di magico che ti fa crescere all'infinito. Alla fine, se sai allenarti a cedimento, e quindi hai sviluppato la skill di arrivare a cedimento, sai come spremerti, lasciare un po' di ripetizioni in canna, con un approccio alla, diciamo, Mike Isretel, chiaramente non è che non ti fa crescere. Dipende, dipende. Ad esempio io in questo momento, che con la spalla avevo un po' di difficoltà,
ciao a tutti, scusate la breve interruzione, ma nel montaggio del video mi sono reso conto che mancano circa una decina di minuti di registrazione. Voglio quindi integrare quello che è stato detto in questi 10 minuti. Gabri ha approfondito il discorso del dolore durante l'allenamento, alla spalla per lo più, e quindi ha voluto rimarcare il fatto che con un volume maggiore si riesca comunque a ottenere dei buoni risultati anche nell'impossibilità di raggiungere un cedimento tecnico per appunto insorgenza del dolore nell'avanzare della serie. Chiaramente questo è stato detto in tempi leggermente più lunghi e con una maggiore discussione, ma non mi sento qua di ripetere tutto, anche perché metterei in bocca parole di qualcun altro, quindi non sarebbe corretto. Il discorso prosegue poi con Elia, che approfondisce la questione del cedimento muscolare e fa notare come molti clienti, quando si approcciano all'inizio al coaching, sono convinti di poter esprimere una certa intensità, di sapere esprimere una certa intensità, poi dai video o comunque dalle performance tracciate si capisce che effettivamente non è così e si vanno a inserire alcuni cambiamenti. Elia quindi chiede a Gabriele se abbia avuto la stessa esperienza nel passato o comunque nella sua esperienza di coaching e quali siano le strategie che mette in atto per effettivamente andare a migliorare questa cosa con i clienti. Io vi lascio, vi auguro un buon ascolto e vi lascio la registrazione e a più tardi.
Ok. Allora, chiaramente vuol dire che si è ancora lontani dal cedimento. Quindi magari gli dico, guarda, prossima volta cerca di farne uno in più, due in più, cerca di farne un po' di più. Quindi magari di volta in volta, di settimana in settimana, aumentando le ripetizioni, ci si avvicina sempre di più al livello desiderato di intensità, diciamo. E chiaramente se noto che ancora c'è ancora margine, gli dico guarda, prova ad aumentare il carico, prova a spingerti ancora di più. E poi eventualmente, ad esempio con alcuni ragazzi stiamo cercando di organizzare degli allenamenti in presenza, insieme, adesso non magari adesso che io non sono attivo, però in futuro allenarsi insieme magari può aiutare per arrivare a un determinato livello di intensità, perché ancora comunque si fatica molto. Chiaramente sempre prima si dà attenzione alla tecnica, poi quando la tecnica è perfetta ci concentriamo, perfetta, non è mai perfetta, però quando la tecnica è comunque entro certi parametri ci focalizziamo sull'andare il più possibile a cedimento. Chiaramente il cedimento viene applicato solamente negli esercizi in cui si è sicuri di non farsi male, diciamo. Se amo comunque uno squat e vedo che l'ultima ripetizione inizia ad essere un po' tecnicamente instabile rispetto alle precedenti, e lui si ferma lì, non gli dico guarda vai cedimento, gli dico ok, prossima volta cerca di migliorare l'ultimo, oppure di farne uno in più, due in più, eccetera. E per quello teniamo sempre i log, così che chiaramente il logbook io non lo utilizzo personalmente, però per un cliente che magari fa fatica a spingersi il cedimento, secondo me è uno strumento utile.
Okay. Fantastico.
Questo
noi a S2M utilizziamo spesso l'introduzione, meglio, inseriamo spesso i rest pause, i drop set in seguito alla serie lineare per assicurarci che il cliente effettivamente annoveri un certo numero di reps efficaci. Altre strategie che sto adottando recentemente sono inserire un per max alla fine del volume di un certo esercizio, in particolar modo un cliente che si chiama Stefano, che ha un po' di fatica nello spingersi effettivamente a cedimento, ma come scelta sua gli piace molto di più, seppur arrivandoci, allenarsi a volumi un pochino più alti e a RIR 1, 2 o massimo 3, se proprio. Perché quello che ho fatto con lui, ad esempio, è stato inserire delle serie lineari prima della serie per max e poi ha sempre una serie tipicamente alla fine, quando spesso è più caldo, magari per l'appunto la possibilità di infortunio anche si riduce, dove per l'appunto si può spingere un pochino più in là. In questo modo accumula all'inizio le serie che magari gli piacciono un po' di più e successivamente ha la serie in per max. Spesso inverto questo schema e faccio anche il per max prima e poi le serie con un pochino più di volume. E mi sto trovando particolarmente bene perché, come hai spiegato anche prima, il cliente in questo modo coltiva la skill anche del cedimento, quindi sa effettivamente quante poi reps gli rimangono nelle serie antecedenti o successive.
E una cosa che mi è venuto in mente, tu parlavi di progressione sulla tecnica per magari una persona che non ha la tecnica al 100% e progressione sull'intensità. Quindi immaginiamo di avere una persona che fa fatica ad esprimere intensità, ma fa fatica anche a mantenere una tecnica corretta. Cosa fai fare tu? Cerchi di tenere la tecnica abbassando i carichi magari e quindi cercando di far sì che la tecnica sia perfetta prima e poi spingerli all'intensità più elevate, perché quello che noto io è che se ragiono in questo modo, per carità, può essere utile dal punto di vista del magari semplicemente del fatto che alla fine so allenarmi bene, ci metto meno tempo, eccetera. Però mi rendo conto che magari un cliente non vuole sapere di dover fare una fase di 2 o 3 mesi, perché magari a volte servono 2 o 3 mesi per migliorare la tecnica, portarla al top, senza effettivamente produrre uno stimolo adeguato alla crescita. Quindi fare 2 o 3 mesi che sembrano sprecati, anche se poi non sono sprecati perché, ripeto, ti danno un bagaglio nel futuro, eccetera. Quindi come agisci per far sì che si abbia comunque magari un minimo di vicinanza a cedimento, un minimo di stimolo, però allo stesso tempo lavorando sulla tecnica, quindi evitando magari che questa vicinanza a cedimento porti anche ad infortuni, perché appunto la tecnica non è perfetta.
Allora, innanzitutto su questo io faccio un ragionamento dipendente dall'esercizio. Cioè, se parliamo di un esercizio magari che è multiarticolare, che a sporcare la tecnica può comportare eventualmente degli infortuni, dei fastidi, eccetera, gli dico: guarda, magari qui focalizzati sulla tecnica, focalizzati su fare il movimento perfetto, e poi magari dopo gli inserisco un altro movimento per dirti: prima facciamo la panca piana, ci focalizziamo sulla tecnica. E poi dopo metto una chest press in cui magari può spremersi di più, quindi può magari sentirsi di più di essersi allenato rispetto a una panca piana in cui magari per fare ogni ripetizione perfetta sta comunque molto lontano dal cedimento, perché ancora non avendo una buona skill non riesce ad arrivare alle ripetizioni quelle più faticose. Oppure se parliamo di un movimento più, diciamo, meno globale, più piccolo, come può essere ad esempio un push down, se magari mi sporco un pochettino la tecnica perché mi è successo. Magari ci sono dei clienti a cui piace caricare molto e in cui sporcano la tecnica. Gli dico: guarda, qua facciamo 4 serie, magari le prime due me le fai proprio tecnicamente perfette, poi dopo nelle ultime due magari vai un po' più e poi andiamo leggermente a scalare, cioè facciamo da 2-2, 3-1 e poi alla fine si abitua gradualmente, facciamo 4-1 e poi dopo alla fine mi dice: guarda, sento molto di più lavorare il muscolo. Ho molta più propriocezione, cioè mi piace allenarmi così adesso, quindi dopo gradualmente chiaramente facciamo degli step per andare a focalizzarci di più sulla tecnica. Questo.
Sì, un'ottima metodologia quella lì.
Interessante questa, infatti, interessante con il volume scalabile nel corso delle settimane e man mano aumenta o diminuisce la prossimità al cedimento.
C'era una cosa, Gabri, che volevo chiederti perché so che le utilizzi, che le hai utilizzate in passato e che comunque ne parli spesso, l'utilizzo di rotazioni per magari lo stesso tipo di allenamento, quindi non lo so, utilizzare una push pull legs con 2 o 3 rotazioni. Oppure utilizzare lo stesso esercizio all'interno della stessa seduta o in sedute differenti, però con rep range differenti, permettendo, come la definivi tu, una progressione multipla e più sul lungo termine, perché mi permette un margine di progressione più a lungo. Vorrei chiederti, insomma, di approfondire questa cosa, perché penso che abbia alcuni pro, ma penso che abbia anche alcuni contro, e quindi vorrei capire il tuo punto di vista e poi magari confrontarci.
Allora, io questo ragionamento l'avevo applicato all'epoca sull'hack squat e sullo stacco a gambe semitese, che avevo rispettivamente nelle due sessioni di gambe. Quindi all'epoca facevo gli stacchi nelle gambe, nella seconda rotazione di gambe, e nella prima c'avevo l'hack squat, la pressa. Diciamo, la prima era più focalizzata sulle cosce, la seconda più sui femorali e glutei. Quindi, siccome i quadricipiti comunque da me sono il gruppo muscolare più avanti, tenevo una serie di hack squat in una delle due rotazioni. Chiaramente le rotazioni erano fatte di due differenti allenamenti di gambe, quindi era push pull legs 1, push pull legs 2. Quindi legs 1 tenevo l'hack squat magari a ripetizioni un po' più basse, e poi quando ripetevo dopo 9 giorni lo tenevo a ripetizioni dalle 10 alle 15, per dirti, invece la prima volta dalle 5 alle 9. E idem con lo stacco. Lo stacco prevalentemente proprio per la schiena, perché ho avuto sempre questi problemi. Quindi non, è un pezzo che non faccio più di una serie nello stacco, perché dopo un tot la schiena mi dice, cioè, non voglio peggiorarla più di tanto, e comunque il giorno dopo i DOMS, comunque ad esempio con lo stacco gambe semitese nei femorali con un set, quindi non ho necessità di fare più di una serie per ora. E sì, quindi il pro era quello di progredire più velocemente. perché chiaramente usavi un carico più sporadicamente e ti abituavi a due rep range, magari quando diventavi più forte sulle 5 e le 9, dopo 9 giorni dovevi andare sulle 10 e le 15, ti ricordavi del carico pesante sulle 5 e le 9 e quindi progredivi di più, e il contrario, eccetera. Eri abituato sulle 10 e le 15, riprendevi il carico pesante, eri più fresco su quel rep range e quindi progredivi più velocemente. Idem sull'hack squat. Il contro è che chiaramente con un solo set ogni 9 giorni su quel movimento, cioè, era un po', diciamo, diventava poco familiare dopo un tot di tempo. Quindi, nonostante comunque il pro di fare warm up fatto bene è che comunque il movimento lo ripeti molto spesso, anche se è una serie. Cioè non è che fai una serie, fai 10 ripetizioni, ne fai tipo 30 per tutti i warm up. Quindi, però comunque era quello secondo me il contro, cioè che ti desensibilizzavi un po' al pattern motorio, questo.
Sì, è una cosa che ho notato anch'io. Per esempio, a me, io preferisco di gran lunga tenere il movimento, se ho un movimento, tenerlo sullo stesso rep range, a meno che non lo inserisca magari due volte in due sessioni differenti molto ravvicinate. Quindi, non lo so, una split su 7 giorni, ho la stessa, faccio due sessioni di gambe, ho due hack squat, allora lì, secondo me, può avere senso metterne due. Però non mi trovo bene, almeno su di me, non mi sono mai trovato bene ad avere a distanza di 7-10 giorni, come hai detto tu, lo stesso esercizio, quindi lo faccio ogni 7-10 giorni e cambiare rep range, perché poi mi sembra di essere appunto totalmente cioè non abituato a quel tipo di esercizio, quindi vado e non mi esprimo al meglio. Comunque questa è la sensazione, quella di non esprimermi al meglio e addirittura di plantare le progressioni, come si dice, di sopprimerle, di fermarle, di rallentarle le progressioni, piuttosto che di accelerarle avendo la possibilità di progredire su due rep range differenti. Ma penso che sia una cosa anche soggettiva, quindi se ti trovi bene, insomma, non vedo perché evitarlo, ecco. E invece l'inserimento dello stesso esercizio appunto in due sessioni più ravvicinate è una cosa che fai o cerchi di aumentare la varietà quanto più possibile?
Generalmente no, cioè lo faccio più su esercizi di isolamento, per dirti, che alla fine sono più limitati, cioè alla fine per i bicipiti di isolamento c'è solo la leg extension, eccetera, per i femorali c'è solo la leg curl, quindi più o meno ritorna a quell'esercizio perché in sala hai quel macchinario, non è che c'hai tante scelte differenti. Per i compound faccio più variazioni, cioè quando ho due sessioni di push A e push B, i multiarticolari sono tutti differenti, le spinte principali della sessione, giusto per un po' di varietà. Poi dopo chiaramente si può anche benissimo utilizzare gli stessi movimenti, variare i rep range, però io mi trovo bene così, quindi chiaramente sempre fare in base a come uno si trova meglio. Dopo anche sui clienti raccogliamo un po' i feedback e vediamo un po' qual è l'opzione migliore.
Sì, quello senza dubbio. Niente, questo era il discorso lì, vuoi aggiungere qualcosa?
Le propongo spesso anche io le progressioni che ha menzionato Gabri, quindi quello di avere lo stesso gesto all'interno di un microciclo in due rep range diversi, però spesso me lo bocciano in tanti perché comunque sono affezionati all'approccio top set back off o all'approccio in monoserie, come quello che ha menzionato anche lui. Però sì, tipicamente lo propongo, ma non viene promosso allo stesso modo. E nel mio programma invece ho la selezione degli esercizi per quanto riguarda il lower, che è molto molto simile, però l'hack squat che una volta è collocato come terzo esercizio e una volta come quarto esercizio da ormai alcuni mesi, e mi sto trovando abbastanza bene, seppure comunque rimangano quelle due, massimo tre serie per lo stesso pattern, insomma, e lo approccio ugualmente con top set e back off o top set e due back off, se proprio me la sento di fare tre serie. Per cui tendo anch'io a preferire questo approccio qua perché vedo se distanzio troppo il rep range, soprattutto nelle accosciate e nelle spinte, quindi arrivo a fare 10, 12 o più reps, la quantità di fatica poi è davvero ingestibile e danneggia tutto quello che faccio dopo. Quindi tipicamente cerco di distanziarli anche poco, ecco.
Ok, quindi tipo 8, 10, oppure non so, 6, 8, 9, 11.
Sì, una
Ok,
cosa del genere, una cosa del
qualcosa del
genere.
genere.
E ho visto che per chi riesce a gestire dei grossi carichi anche sui clienti, tipicamente distanziarli tanto diventa un po' impegnativo perché comunque si trovano a gestire dei carichi impressionanti su un reprange che magari è molto basso, per cui tendo a staccarli poco perché comunque il carico si abbassa per il fatto che alla prima serie comunque magari raggiungono il cedimento e quindi si abbassa pur avendo un reprange molto vicino e questo è sufficiente per avere magari un tutto anche diverso essenzialmente.
Sì, assolutamente.
Hai riscontrato feedback simili anche tu, Gabri? Sei completamente in disaccordo?
No, 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 sono certamente d'accordo. Diciamo che tra i miei clienti non ci sono carichi straordinari, quindi su loro la adotto poco questa metodica, anche perché generalmente gli piace fare un po' più di volume, quindi
Ok.
gli tengo il volume che riescono a recuperare. Non, diciamo, non gli stuzzica tanto il singolo set. Chiaramente io lo tengo per me perché, cioè, comunque lo stimolo muscolare c'è il giorno dopo e la frequenza l'avevo alta quando mi allenavo, quindi dopo un tot di giorni ricolpivo quel gruppo muscolare, quindi ecco.
Ti dirò che io lo odio abbastanza singolo set, nel senso che no, non lo so, non mi diverte, non è una questione di. No, non mi diverte, farei veramente fatica, a volte faccio fatica a farne due, anche se sono distrutto, ma penso che sia una cosa mia, non lo so, preferisco avere magari meno esercizi e fare più serie sugli stessi esercizi, a volte mi piace anche tenere lo stesso rep range, quindi cioè, per me se mi metti un 3x6-8 sulla squat, tutti a cedimenti in cui chiaramente devo calare il carico perché se parto con 120 caricati sul macchinario, alla fine il terzo set sulle 6-8 finisce con coi 100, coi 105, senza ombra di dubbio. Però ci trovo bene. Pensi che ci siano degli svantaggi a fare magari tre serie nello stesso rep range, che potrebbero esserci dei benefici a fare magari tre serie in un rep, magari con, non so, tre rep range differenti, due rep range differenti, eccetera.
Ne parlavamo ieri proprio con un mio cliente, no? C'è presente Paul Carter che dice tipo che la ripetizione ottimale, la quantità di ripetizione ottimale per l'ipertrofia è dalle 5 alle 8, una roba così,
Sì,
che la
sì.
tensione meccanica è l'unico. Allora dicevamo un po' a cosa ne pensavo io. E allora ho detto che anche se la tensione meccanica fosse l'unico meccanismo per l'ipertrofia, comunque variare un po' il rep range, adesso magari sullo stesso movimento fare tre serie sulla stessa range di ripetizioni non è necessariamente negativo, chiaramente se poi dopo vai a variarlo a lungo termine. Però comunque cioè, se tutti facessimo dalle 5 alle 8 ripetizioni su ogni serie di ogni esercizio con un solo set per esercizio, cioè anche se la tensione meccanica, come detto, fosse l'unica variabile per l'ipertrofia, comunque secondo me c'è un beneficio nell'andare a ripetizioni un po' più alte, perché comunque lo stress metabolico porta a metaboliti, favorisce il recupero, quindi magari uno aumentando un po' le ripetizioni può allenare il muscolo più spesso, perché magari porta più nutrienti all'interno e favorisce un po' il recupero muscolare dopo la sessione, magari per limitare un po' in generale il carico sulle strutture che non possono magari tenere ad ogni serie quel tonnellaggio per quelle ripetizioni. Quindi secondo me ha un senso stare magari, che ne so, dalle 10 alle 15, anche 20 ripetizioni. Cioè, limitare così bianco e nero dalle 5 alle 8 mi pare un po' eccessivo. Poi dopo, chiaramente, anche tutti questi, chiamo gli influencer che dicono queste cose, quando li vedi nei podcast e gli vengono espresse un po' delle opzioni differenti, non sono così, diciamo, ristretti nella mentalità. Cioè, si aprono anche loro e dicono sì, ok, in questo caso potrebbe essere. Cioè, quelle secondo me sono tutte cose fatte così per fare più visualizzazioni. Alla fine non c'è niente di male nel tenere il rep range, non c'è niente di male nel variarlo.
No,
Questo.
perché le 5-8 sono delle ripetizioni che non sono gestibili da tutti, su nessun movimento, poi su alcuni movimenti magari di più o di meno, ma le 5-8 secondo me non sono neanche troppo ottimali per alcuni tipi di movimenti, cioè penso di razzate laterali con manubri, non lo so, le 5-8 non ce le vedo perfettamente, ma per il semplice fatto che comunque l'ultima ripetizione non è così lenta, cioè comunque è una ripetizione veloce, quindi forse fare delle ripetizioni dei range, dare dei range più ampi, più alti, dà dei benefici, addirittura secondo me può essere meglio che fare un range più basso, ecco, sulle alzate laterali, magari con manubri, magari con i cavi no, si può fare, però con i manubri penso che abbia più senso puntare proprio sullo stress metabolico, perché altrimenti Sì, insomma, di rallentamento della concentrica c'è poco, ecco, quello che noto io. Quindi sì, secondo me può avere senso utilizzare 5-8 su magari tanti movimenti, però alla fine sono anche divertenti da fare le altre ripetizioni. Comunque questa convinzione che si sappia per certo quali sono gli stress, gli meccanismi di ipertrofia, quindi che magari il danno muscolare possiamo anche escludere, ok, però il fatto che lo stress metabolico non contribuisca non sarei così tanto sicuro, insomma, non è da due studi che decido che lo stress metabolico non ha assolutamente senso nell'ipertrofia. Mi sembra una generalizzazione, anche forse un minimizzare quella che è la ricerca, insomma, soprattutto da parte di persone che la ricerca non sanno neanche, cioè non si sono mai messe a fare ricerca, quindi magari leggono due studi, però non hanno una visione più ampia di tutto quello che c'è dietro, insomma, ecco, io lo vedo così.
Sì, sono d'accordo.
Volevo chiederti un'altra cosa per quanto riguarda la banda sull'H, che è una cosa molto specifica, mi rendo conto, però so che ne hai parlato e c'avevo sto pallino qua che devo farti questa domanda, quindi l'utilizzo della banda sull'H squat è una scelta molto dibattuta, sembra quasi, sembrano quelle questioni tipo la fame nel mondo, no? Che tutta la gente si mette in due fazioni differenti e sembra che il mondo del fitness dipenda da, o comunque del bodybuilding dipenda da questioni come la banda sull'H squat, però vorrei capire come la utilizzi, se hai deciso di non utilizzarla più perché so che l'avevi tolta per un periodo, eccetera.
Allora, io diciamo che sono sempre stato scettico sulla banda nell'hack squat, soprattutto quelle spesse. Chiaramente dopo, quando carichi tanto, la banda aumenta in resistenza quando sei in buca. Però sono sempre stato scettico perché diciamo che l'hack squat, come lo squat, lo fai per caricare quel decipite in allungamento. Quindi, cioè, l'esercizio è quello, c'è poco da fare. Chiaramente dipende dal macchinario, perché ad esempio ci sono alcuni hack squat che sulle ginocchia in fondo te le spaccano in due, quindi lì magari potrebbe avere senso mettere la banda per renderlo un po' più gentile sulle articolazioni. Nel mio caso ho provato senza elastico, con elastico, ho provato a mettere le ginocchiere, quelle SBD, quelle spesse, quelle sottili. Alla fine ho riscontrato che senza elastico mi viene dopo un po' di fastidio alle ginocchia. Chiaramente quello coinciale, quello lì della Precor, non è così forte sulle ginocchia come quello della Cybex, che è quasi verticale. Però siccome io, come detto prima, sono abbastanza sensibile con le articolazioni, eccetera, sentivo un po' di fastidio, ho detto metto l'elastico. Avevo messo quello lì leggero, quello rosso, che mi toglie tipo su 100 kg che carico me ne toglierà 5 in fondo, non so nemmeno se ci arriva. Però mi dà quella sicurezza in più per le ginocchia e quindi questo. Cioè, diciamo che se uno ha non ha nessun movimento che carichi quadricipiti in allungamento, non sono un grande fan della banda sull'hack squat, specialmente quella pesante pesante. Se poi vuoi mettere quella leggera come me, infatti io solo l'hack squat che carichi quadricipiti in allungamento ci sta, perché comunque il resistance profile è ancora molto, diciamo, concentrato sulla porzione in stretch del quadricipite. Poi dopo chiaramente dipende anche dall'hack squat che uno ha. E questo, chiaramente, se è quello della Cybex, la banda dovrà essere più spessa, se lo senti molto sulle ginocchia. Se ne è un altro che magari è molto più orizzontale, puoi anche non metterla in base ai feeling che hai. Quindi questo. Poi anche le ginocchiere, secondo me, fanno la differenza. Cioè, ad esempio, con quelle dell'SBD vedevo che erano troppo spesse, mi davano troppo aiuto in fondo in buca. Quindi l'ho tolta, è un pezzo che utilizzo quelle altre, specialmente quando i carichi ancora relativamente bassi, secondo me usare quelle ginocchiere lì da powerlifting è un po' inutile. Questo è quello che penso io sulla banda.
Sì, anch'io mi trovo ad utilizzare carichi, bande leggermente, cioè bande molto molto leggere sull'H, non sento la necessità di bande pesanti personalmente. Mi rendo conto che anche con la banda leggera, magari, cioè già una banda da, ripeto, 5 kg su 120 kg caricati di H più 50 kg di macchinario, cosa sono 170 kg, che poi vabbè, in realtà non sono 170 kg perché dovrei calcolare la, insomma, insomma è un angolo di 45 gradi, quindi non saranno 170, fai Fai che saranno 100, ok, più o meno, no, forse un po' di più, 1,4, cosa sarà? 100, 110, 120, qualcosa di questo tipo. Già 5-10 kg di banda, mi rendo conto che comunque cominciano a spostarmi lo sticking point leggermente più in alto, quindi mi tolgono lo stress o comunque mi danno un pochettino più di sicurezza in buca, ma cominciano a spostarmi lo sticking point più in alto. Utilizzare una banda che mi porta via un 20-30% del carico totale caricato, sempre calcolato in base agli angoli, eccetera. Mi porta lo sticking point quasi in alto, o comunque oltre,
Oltre il
sicuramente
midrange, certo.
sì, oltre il mid-range, questo sì. E sinceramente non sono un grande fan, perché poi appunto si arriva a caricare tanto e poi niente, cioè semplicemente in alto mi rendo conto che non è proprio il movimento, per caricare l'accorciamento, lo senti che è sbagliato, caricare l'accorciamento in quel punto. Penso che sia anche più deleterio per le articolazioni, cioè se lo fai, se utilizzi la banda sul lac per togliere peso in buca, poi utilizzi quella banda così potente per togliere peso in buca, finisci che ti fai più male, cioè comunque dai più usura alle articolazioni di quanto faresti se non la tenessi effettivamente, cioè se facessi lac senza banda fondamentalmente. È una cosa che ho notato. E io so che tu la utilizzi e penso
Da
che.
poco, in realtà, l'ho fatto a lungo senza la banda elastica e da poco l'ho reintrodotta dopo più di un anno che non la utilizzavo sull'hack squat e ne utilizzo una da 20-25 kg. L'ho settata abbastanza male la volta scorsa, in realtà perché è stata la primissima volta che l'ho reintrodotta dopo tanti mesi, però sì, ne utilizzo una di più o meno quello spessore perché altrimenti mi sembra di utilizzare un filo interdentale. Se ne utilizzassi una da 5 o 10 kg non sento assolutamente alcun tipo di variazione rispetto alla mole del carico spostato, ecco. Però
Però
sì,
si
l'ho
tratta
fatto
anche di, in
a lungo.
termini
Dimmi.
percentuali, si tratta di un carico assoluto più alto, quindi ci sta che quella da 10 kg che utilizzo io mi serva per spostare tre piastre sul lac, tu ne sposti 5, ci sta che utilizzi quelli da 20-25, insomma, penso che non sia per niente sbagliato. Poi penso che il modello sia più o meno simile, però dipende anche da CAC, quello che effettivamente diventa il profilo di resistenza dell'esercizio, ecco, magari. O anche semplicemente c'è lo stesso macchinario di diversi tipi, con uno un pochettino più vecchio può avere un po' più
Certo, può essere,
di friction,
può
eccetera.
scorrere in modo diverso,
Esatto,
giustamente.
quindi penso che ci stia, però sì, non sono un big fan di utilizzare delle bande eccessive. Basta, questo era tutto, sì.
Concordiamo.
Io di recente ho notato che ho inserito anche la pausa, cioè ho la banda da
Sì.
5 kg e la pausa, quindi il resistance profile è praticamente come se non ci fosse la banda, però il
Sì.
giorno dopo ho molti più doms e quadricipiti rispetto al farlo senza banda e senza pausa. Quindi anche lì è un altro beneficio, secondo me, della banda, perché quando faccio la pausa in fondo mi sento più sicuro e poi risalgo.
Anch'io faccio la pausa in fondo e mi sento molto più sicuro con la banda, tant'è che paradossalmente, cioè quando mi sto riscaldando e magari, non lo so, metto 60, quindi 30 per parte, oppure metto 20, 40 per parte, quindi metto gli 80, e magari la banda l'aggiungo quando arrivo verso le ultime, capito? E tanto alla fine sono 5 kg di banda, non è che faccia così tanta differenza, però mi rendo conto che sono più sicuro con 120 kg con la banda, che ripeto, non mi toglie niente perché potrei benissimo tirarla così e senza fare nessuna fatica, piuttosto che cioè, che scaldare, che sono più sicuro con i 120 kg piuttosto che con gli 80 senza banda, ma penso che sia una questione che se tu rallenti l'eccentrica senti proprio che il peso, è come se fosse un pochettino più smooth, ok? Andare nell'eccentrica, mentre se non hai la banda è come se ti piombasse tutto d'un tratto, e
È
penso
vero.
che sia quella a fare la differenza. Il
Devi
fatto che senti la.
frenarlo molto di
Sì,
più, concordo.
esatto. Penso che sia proprio quello che ti dà quella cosa in più, ecco. Piuttosto che effettivamente carico tolto in basso, ecco. Una cosa che ti volevo chiedere, Gabri, è il fatto che comunque penso che tu ti autogestisca e da un bel po', no? A livello di allenamento, eccetera.
Più di un
Ok,
anno.
più di un anno, ok. Volevo chiederti le scelte di questa cosa qua, e cioè del fatto che ti autogestisca, perché lo fai, quali pensi possano essere i benefici, cose che hai imparato, eccetera.
Allora, io praticamente mi autogestisco da novembre 2021, diciamo, anche se fine ottobre, inizio novembre 2021. Inizialmente la scelta è stata questa perché, semplicemente perché mi piaceva fare un programma che, così, mettere su carta un programma giocarci, provare determinati esercizi, soprattutto quello era il periodo in cui stavo transitando dalla vecchia palestra in cui mi allenavo a quella nuova, che comunque c'era dei nuovi macchinari. E niente, semplicemente per la ragione che mi piace autogestirmi, fare l'alimentazione, fare variazioni in allenamento, impostare quello, impostare quell'altro. Poi chiaramente io mi sento spesso con altri ragazzi su WhatsApp, in particolare con alcuni, cioè mi sento anche per delle opinioni esterne, non è che faccio tutto, ogni tanto c'è bisogno, penso. Però comunque sono consapevole che l'autogestione mi abbia penalizzato, almeno questo è quello che credo io, per l'ultimo anno, perché credo che se fossi stato seguito da qualcun altro magari non avrei avuto tutti questi intoppi. Però alla fine mi sono divertito, cioè, è quello che mi piace fare, quindi da un lato non ho rimpianti, dall'altro sì, dall'altro no. Quindi questo.
Ma c'entra
E
qualcosa la cosa? Vai, vai via, vai. Ok,
no, tranquillo, vai.
no, volevo solamente sapere invece se le esperienze magari in cui ti sei stato gestito, se ti hanno fatto capire che invece era importante la necessità di avere un periodo in cui ti saresti gestito da solo, cose di questo tipo. Penso che sia anche molto soggettivo la necessità di seguirsi da solo, di farsi seguire. Poi dipende anche appunto da se puoi permetterti di farlo oppure se non hai abbastanza competenze per poterti seguire da solo, però vorrei capire se le esperienze passate ti sono state d'aiuto, ti hanno.
Io non ho avuto tanti coach, in realtà ne ho avuto solo uno prima, quindi non è che ho avuto tanta esperienza in campo, però sono arrivato a un punto in cui facevo tanto volume, volevo iniziare ad approcciarmi a un allenamento un po' diverso, quindi ho detto provo, vediamo come va, e alla fine gestendomi da solo sono anche riuscito a esprimere una certa intensità e sono anche migliorato molto nei primi mesi. Poi probabilmente, siccome già venivo da un periodo in sottopeso, sono migliorato praticamente troppo velocemente, probabilmente molti mi hanno detto, e magari le strutture, i tendini, i muscoli non hanno, cioè i muscoli sì, si sono sviluppati, ma magari le altre strutture non hanno sorretto tutto il carico che gli è stato somministrato per tot mesi, e magari lì dopo sono spuntati gli infortuni. Però per ambito di coaching non ho avuto esperienze negative. Cioè, per quel periodo in cui sono stato seguito mi sono trovato bene. Dopo sono arrivato chiaramente a un certo punto in cui volevo provare qualcosa di differente e senza affidarmi a coach che magari lo fanno in Italia, anche se sono ristretti, e spendere un po' di soldi, perché quello era anche il periodo in cui stavo iniziando ad iscrivermi a Project Invictus e comunque la spesa c'era, ho detto provo da solo, mi piace, voglio provare, e l'ho fatto.
I clienti che segui invece provengono da autogestione o più da altri coach?
Provengono però alcuni non sono mai stati, cioè hanno iniziato, sono io il primo
Ok.
coach, altri invece hanno già avuto coach precedenti, sia coach online che coach di sala, che però davano insomma quelle schede un po' così fatte copiate 5 per eccetera, e quindi hanno voluto provare una scheda un po' più ragionata con dei feedback settimanali, dei check, qualcuno che li seguisse un po' più in maniera un po' più accurata, e quindi sono venuti da me e per ora si trovano bene, quindi
Ho capito.
sì,
Noti
penso
un
che
livello di introspezione maggiore in chi si autosegue e chi si è sempre autoseguito, o invece chi magari proviene da altri coach o da i coach di sala e così via.
Ti dirò certamente in chi si autosegue, perché chiaramente è obbligato a ascoltare i feedback. Cioè, chi si segue chiaramente si affida sempre di là, e quindi a quel porto sicuro, diciamo. Quindi quello è stato una delle cose che nell'ultimo anno è migliorata molto, specialmente il fattore infortuni mi ha aiutato molto a sentirmi, cioè come sto oggi, cosa posso fare qui, quante ripetizioni posso fare, magari se mi sento male. Nel senso che ho un po' le articolazioni così così, faccio un rep range un po' più alto, quello è stato molto d'aiuto, anziché magari vedere il programma o oggi ho 10-15 ripetizioni, devo fare per forza quelle. Quello è stato d'aiuto, sì.
Ok, l'abbandono del logbook invece ha influenzato in qualche modo questo percorso. Ora immagino che tracci esclusivamente post sessione quello che hai fatto, quantomeno le sensazioni che hai provato a livello particolare, tendino e quant'altro, ma non insegui più i carichi. Come è cambiato l'approccio da questo punto di vista?
I carichi sono regolati in base a come li sento quel giorno, quindi sono scesi, onestamente, sono scesi, e specialmente sulla parte superiore. Sono scesi chiaramente per i vari fastidi, ma anche perché non avendo il logbook, non avendo quei numeri, uno si focalizza più su rallentare l'esecuzione, sentirla sul muscolo, quindi queste cose qui. Sul lower invece sono inizialmente scesi, poi dopo sono risaliti, quindi eventualmente lì, che poi è stato anche il mio gruppo forte, anche se non ho gruppi forti, però diciamo è stato quello un po' più sviluppato. L'esecuzione, nonostante non fosse il massimo, l'ho migliorata in seguito, però comunque crescevo uguale, quindi e ho sempre avuto meno problemi lì. La parte più problematica è stata quella dell'upper. Nell'ultimo periodo ho ridotto i carichi, ma non ho notato grandi peggioramenti, anzi, quindi per quello il logbook l'ho tolto per quello, anche perché ci c'erano molti giorni in cui avevo, c'è proprio l'ansia di andare a fare quei carichi perché magari mi faceva male quello o quell'altro e non ne valeva la pena. Già sono molto ansioso di mio. Cioè, avevo pure quello lì, i numeri scritti che dovevo mantenere, oddio, e quindi ho detto lo tolgo, tanto non devo fare, cioè, non è questione di vita o di morte questo.
Ok, quindi se ci fosse un prototipo di persona o di cliente a cui consiglieresti la rimozione del logbook, chi potrebbe essere?
Chi riesce a capire, innanzitutto quando è arrivata a cedimento, perché se vai a ridurre i carichi, chiaramente devi trovare altri modi per arrivare a cedimento, e quindi chi riesce a percepire bene il muscolo e riesce a percepire di aver lavorato, perché devi essere in grado, per togliere il logbook, di percepire un elemento efficace anche senza vedere i numeri progrediti sulla carta. E poi, logicamente, a chi ha qualche problema che non può permettersi magari di fare lo stesso allenamento ogni volta e ha delle condizioni variabili che possono inficiare la performance in una determinata giornata.
Certo, ok. E proponi questo tipo di approccio anche a qualche cliente, magari un tracking non completo, ma parziale, tipo esclusivamente sui compound?
Al momento no, al momento devo essere onesto, no. Perché comunque stiamo cercando di lavorare su quei parametri, progressive overload, tecnica mantenendo quel determinato carico, eccetera. Poi magari, soprattutto perché i miei clienti, non, a parte alcuni, non sono avanzati, oppure cioè, sono novizi, diciamo. Io, nemmeno io sono avanzato, però comunque ho sviluppato una certa consapevolezza in palestra. Siccome loro ancora non hanno completamente consapevolezza, diciamo, il logbook li aiuta a capire cosa fare.
Ok.
Sì, sono d'accordo. Ti trovi per caso anche a gestire, autogestirti sia il volume che la scelta degli esercizi che la scelta dei rep range? Quindi quando arrivi in palestra hai comunque la tua sessione programmata, anche se non hai carichi e ripetizioni da battere, hai comunque una sessione che rimane costante nel tempo? Oppure non lo so, perché mi sono trovato di recente, soprattutto a qualche cliente che ha problemi di tempo e a volte si allena molto di frequente, cioè. Può allenarsi molto di frequente, quindi anche su base 7 giorni su 7, però non ha molto tempo all'interno proprio del singolo allenamento, quindi magari ha 45 minuti. Mi sono trovato a dare la possibilità di avere un numero maggiore o minore di serie, e anche in base a se riduco il numero di serie, scelta del rep range basata su come mi sento quel giorno, ok? Persone chiaramente che sono in grado di farlo, che hanno una certa esperienza in allenamento per poterselo permettere. Però mi sono trovato a fare questa cosa qua. Tu solitamente comunque procedi con sempre lo stesso numero di serie, stesso rep range, quindi adatti il carico in base al giorno, però ti trovi comunque ad avere la stessa struttura o cambi anche la struttura dell'allenamento.
Diciamo che su di me i movimenti sono quelli, perché altrimenti diventa un casino. Cioè, siccome già la palestra è abbastanza affollata, devo avere un... Però, nonostante ci sia un'impostazione di base, se magari un macchinario è occupato, non è che mi faccio problemi a cambiare l'ordine degli esercizi. Cioè, alla fine, non... a patto che non sia un cambio di ordine che mi infici in maniera significativa su uno dei due esercizi. Cioè, se ho un push down, per dirti, dopo le alzate laterali e i cavi sono occupati, le alzate laterali le faccio dopo il push down, per dirti. E le serie anche lì, generalmente sono prime impostate, però chiaramente anche lì non è che sono scritte e indelebili, cioè sono sempre pronto a magari variare la serie, togliere una serie in quell'esercizio, metterne un'altra in quell'altro. E ovviamente i rep range, quelli lì sono la cosa che è più flessibile di tutti, perché chiaramente ci sono quei giorni in cui determinati numeri di ripetizioni non riesci proprio a farli. E quei giorni in cui invece ti senti meglio e dici, io oggi non faccio più di 10 ripetizioni su questo esercizio, voglio andarci pesante. Lì sì, indipendentemente dal logbook o no, li avrei comunque cambiati in base alle sensazioni.
Ok, ti trovi comunque bene con questo tipo di approccio, pensi che indipendentemente dal fatto che tu abbia avuto magari infortuni eccetera, che ti hanno limitato, quindi ti hanno, insomma, che ti spingono anche a utilizzare questo tipo di approccio, pensi che comunque possa essere utile a più o meno chiunque passato un certo livello, almeno un periodo utilizzando questo approccio, o pensi che sia una cosa specifica, magari che vale solamente per alcuni contesti eccetera?
Sì, penso sia utile, soprattutto adesso non è il mio caso, ma magari chi ha raggiunto certi carichi alti, secondo me stare lì a segnare ogni cosa, non so quanto possa dare una mano, magari a un certo punto bisogna focalizzarsi su altro rispetto a solo numeri.
Anche perché spesso fra gli avanzati anche prendersi una rep in 2 settimane magari con quel carico è già un ottimo risultato, quindi spesso perdersi troppo sui numeri, sui compound, può diventare un po' limitante.
Sì, penso anche per quanto riguarda magari esercizi monoarticolari, per cui, e magari esercizi posizionati verso la fine della sessione, spesso può capitare di avere una regressione a fine allenamento, ma di forzarla comunque in un mantenimento della performance o addirittura in un miglioramento della performance. Penso che sia una cosa piuttosto comune cercare di, magari non so, quando si fanno soprattutto esercizi come bicipiti, nei quali magari la tecnica esternamente può anche sembrare la stessa, però possiamo forzare, diciamo, possiamo avere una minima perdita di propriocezione. Quindi in esercizi come quelli, per esempio, io mi trovo a cercare di esprimere la massima propriocezione dall'inizio alla fine. Se perdo ripetizioni, amen, perché so che alla fine l'importante è aver dato un determinato tipo di stimolo e che sul lungo termine la progressione avverrà se la programmazione è fatta in maniera intelligente. Però penso che possa essere utile. Non so se questa cosa ti ha dato dei benefici anche a livello proprio di... cioè il fatto di aver abbandonato il logbook ti ha permesso di migliorare anche la propriocezione sui muscoli e dare la priorità a quello.
Sì, soprattutto su quegli esercizi, come dici tu, quelli a fine sessione, quelli più specifici per un gruppo muscolare, che sono più focalizzati sul feeling, quelli su cui fai più fatica a progredire, quelli sono quelli che hanno giovato di più. Cioè, prima li facevo giusto così, cioè di muscolo sentivo poco in molti. Invece, con la messa da parte del logbook, la riduzione del carico, focus sul feeling muscolare, quelli sono quelli che secondo me sono migliorati di più, sì.
Ok. Passiamo all'ultima parte. Volevo chiederti un attimo di capire quali sono le fonti dalle quali pensi di aver imparato di più, le fonti che continuano a alimentarti, perché spesso è una domanda che viene fatta, quali sono le fonti dalle quali imparate, eccetera. Quindi quali sono le fonti che ti hanno dato di più, anche facendo varie, magari, citazioni, cioè dando i crediti a chi è dovuto, insomma, non ci sono problemi.
Possono essere sia nell'ambito accademico che atleti o persone, o anche tuoi amici, ecco.
Sì. Allora, innanzitutto io i primi periodi ho iniziato seguendo Ludovico, l'M, classico proprio. E quindi dopo da lui, siccome lui comunque è fautore di cedimento, eccetera, anche se la filosofia di allenamento è abbastanza divergente da quella di cui poi sono andato prevalentemente ad informarmi, mi ha guidato verso quella strada. Quindi dopo circa a fine 2021, quando ho iniziato ad autoseguirmi, ho fatto l'iscrizione a vita sul sito di Jordan Peters, quindi Train by JP, e lì chiaramente c'è tutta la sezione education, e lì dove lui spiega praticamente tutta la sua filosofia di allenamento. E quindi è da lì che dopo ho iniziato ad applicare tutti i concetti. Chiaramente ho letto i libri del Project, anche se per alcune cose in allenamento chiaramente mi sono affidato più alla filosofia di JP rispetto che quella lì, però comunque per l'ambito nutrizionale, l'ambito di tutti i vari meccanismi fisiologici della crescita muscolare sono comunque validi, secondo me. E poi dopo da lì ho fatto, cioè chiaramente tutti i video YouTube, quelli. Sono più o meno iscritto a molti canali, però quelli che guardo maggiormente, diciamo, sono più o meno quelli inglesi, poi quelli. Cioè, io guardo un po' tutti, quindi quando ho tempo prima dell'allenamento mi metto lì quell'oretta e guardo un video d'allenamento degli atleti, eccetera. Poi ascolto molti podcast vari, ad esempio quello di di Hostile, che sono un po' più bro, però comunque ascolto quelli, cioè io ascolto tutti, non è che una fonte, però diciamo che se devo identificare le prime due che mi hanno colpito sono stati in Italia Ludovico Lemme e poi dopo quello lì di JP e anche Jay Morris chiaramente, perché all'epoca era con JP, era l'unico natural, quindi dici ascoltato tutti i podcast sul canale suo e niente, questo.
Sì, anche io riscontro un'esperienza simile, soprattutto con JP e Jay Morris. C'è stato un periodo in cui cercavo anche di emularli quasi, quasi all'esasperazione e chiaramente poi mi sono reso conto che non è un approccio adatto a tutti, ecco, insomma. Ed è una cosa che appunto volevo tirare fuori dopo, insomma, il fatto che comunque penso che tu abbia, sicuramente si vede che dal metodo di allenamento, eccetera, e da quello che è il trascorso dei post che ho visto, tu abbia preso sicuramente ispirazione da JP e da AJ e altri atleti della scuola inglese, però penso che poi tu abbia trovato la tua strada, insomma, di allenarti anche magari sulla base degli infortuni, eccetera. Come dicevamo prima, certe scelte non sono adatte a tutti, ecco.
Assolutamente sì. Cioè, quando vedi comunque un JP o un AJ Morris, non puoi replicare la loro tecnica cercando di caricare il più possibile perché alla fine cioè, non finisce bene. Poi notavo che ad esempio facendo un approccio alla GP in cui magari, che ne so, prima dell'allenamento eri straconcentrato, eccetera, portava davvero una fatica neurale dopo l'allenamento, cioè eri sia dopo che prima, perché prima avevi tutta la carica, diciamo, di andare lì
E l'ansia
serie,
per la prestazione.
C'è una pressione, fatica che secondo me non vale per quello che dobbiamo, cioè che devo fare io, non è che devo fare le gare e arrivare al top. Io
No,
faccio quelle per.
però sono d'accordo, sì, l'idea di essere anche la preparazione mentale può dare veramente tanta fatica complessivamente, anche il pensare alla sessione, sono cose che vengono date appunto come scontate magari da atleti professionisti, dicono ok, devo prepararmi alla sessione, devo arrivare lì con un certo mindset, eccetera, devo provocarmi in un certo stato mentale prima della serie pesante, prima del top set, eccetera, per stimolare la performance. Però penso che non valga la pena per tutti e che a volte un approccio più calmo, più tranquillo, sia più fruttuoso sul lungo termine, insomma.
Assolutamente. Prima la pressione che mi mettevo addosso, cioè, era assurda. Poi adesso dico, vabbè, tanto vado ad allenarmi, vedo cosa riesco a fare, mi diverto, eccetera. Non è un, ecco, proprio quello l'aiuto del non usare il logbook. Vedo cosa riesco a fare oggi. Non è un fatto, devo andare e ammazzarmi.
No, no, sono d'accordo che questa cosa sicuramente potrà dare alcuni aspetti, potrebbe darti alcuni aspetti negativi nei giorni in cui magari sei un pochettino più off con la mente, sei un pochettino più scarico e sicuramente potresti avere dei cali di performance. Almeno questo è quello che ho notato su di me, insomma, il fatto che non ho una certa preparazione mentale prima di arrivare all'allenamento, nei giorni in cui sono un po' più scarico, la pago questa cosa. Non so se l'hai notato anche tu, chiaramente non tracci le performance, però ti rendi conto di quelle che sono più o meno, ti ricordo, cioè, non penso che tu riesca a dimenticarti il carico che hai fatto la volta precedente in hack, un minimo te lo ricordi che carichi hai utilizzato e penso che ci siano dei giorni in cui magari regredisci oppure fai cose, utilizzi carichi inferiori perlomeno.
Sì, ma anche se, cioè, anche se peggiora non è un problema per me. Alla fine, fino a quando ho portato il muscolo all'esaurimento, per me va bene. Cioè, alla fine sono in una fase in cui dico già allenarmi e, cioè, sono contento. Non c'ho, infatti c'ho, parlo con un ragazzo che lui mi dice tutte cose particolari. Adesso dico, guarda, te puoi allenarti, quindi, cioè, allenati e basta. Alla fine è quello. Poi ci sono i giorni in cui sono un po' più scarico. Però quando vado in palestra, cioè, non lo sento più la stanchezza. Cioè, magari la performance ne risente in termini di carichi per ripetizioni, però, come detto, non è un problema. Quindi alla fine dell'allenamento mi sento comunque bene, sia andato bene senza dolore. Poi dopo ci sono le fasi in cui uno non può fare questo, non può allenarsi senza dolore, non può allenarsi proprio, e quindi niente.
Chiaro. Ti farei l'ultima domanda che mi è venuta in mente ora per quanto riguarda il volume allenante. Come ti trovi rispetto a quelli che sono gli standard che vengono dati? Quante serie ti trovi a fare e cose di questo tipo? Insomma, quello che pensi che sia il volume adeguato. Ovvio che non si possono dare i numeri precisi, però insomma, dare un'idea.
Allora, dalla mia breve esperienza, io reggo pochissimo volume. Non, cioè, indipendentemente da come lo faccio la serie, se la faccio con super aggressivo, calmo, però se arrivo a cedimento, generalmente più di due serie su non riesco a farle. Magari tre su proprio quelli di isolamento, però quando si parla di multiarticolari più di due serie no, non riesco a farle. Non so se, cioè, precedentemente mi allenavo con 5-4 serie quando ero seguito. Era arrivato un punto in cui, cioè, avevo il sistema nervoso completamente fritto. Quindi non so se magari è un fatto come dicevamo prima, di genetica, che ho una tolleranza bassa del volume rispetto alla media, non lo so. Comunque, alla fine, secondo me, il volume devi fare quello che ti fa crescere. Quindi, se magari un gruppo muscolare fai una serie e ti cresce, perché devi farne due? E questa è la domanda. Quindi, sui quadricipiti spesso facevo una serie sulla press, sulla squat, e mi crescevano comunque, quindi lasciavo così. Ma invece sull'upper magari ho necessità di un pochino più di volume, in particolare su quei gruppi muscolari come possono essere le braccia, i deltoidi laterali, magari metto anche tre serie con qualche tecnica di intensità. Non vado mai oltre le tre serie. Se devo andare oltre le tre serie, mi inserisco drop set per expose per accumulare di più. Oltre le tre serie non ci vado mai. E quindi sì, una, due, tre serie e poi tecniche di intensità eventuali.
Questo sia su upper che su lower.
Si apre su lower, sì.
E volume totale più o meno, il massimo, diciamo, a cui ti spingi, magari per un gruppo carente, eccetera.
Allora, per un gruppo carente possiamo dire il petto, generalmente. Diciamo che ho 15 set a settimana, o
Sì,
14.
è
La metà del threshold massimo consigliato praticamente per un gruppo
una
carente.
cosa nella quale mi trovo anch'io. Massimo numero di serie, probabilmente senza contare tecniche di intensità che ho programmato, che ho utilizzato, penso siano massimo 17-18. Non posso immaginarmi di fare più di quelle serie lì, o almeno. Magari non sono allenato, magari non sono predisposto, eccetera, però mi rendo conto che dopo un po' non sento neanche più lavorare il muscolo,
Esatto.
non ha più
Oh, è
senso.
inutile.
Penso, sai cosa, che chi utilizza o comunque provare a utilizzare approcci a serie più alte ti porta ad arrivare magari a serie più alte sempre cercando di mantenere l'intensità, sul lungo termine ti porti a spostare un pochettino prima la tua soglia del cedimento. Quindi nella singola serie, anche se non vuoi, sei meno predisposto a portarla a cedimento. Quindi di fatto la porti a quello che è un RIR 1-2, però lo percepisci come cedimento perché sai mentalmente che ne devi fare altre. E quindi alla fine si può, involontariamente, con un numero di ripetizioni maggiore, cioè io potrei pure fare 30 serie a cedimento per il back. Però poi se vado a guardare la singola serie e vado a analizzare in maniera critica, se ci fosse stato qualcuno con una pistola sparata alla tempia, cioè puntata alla tempia, avrei potuto probabilmente fare qualche ripetizione in più, quindi una o due ripetizioni in più. Però sul momento la percezione è quella di non averne più. È
Sì.
una cosa che ho notato, insomma, che più aumento il volume, più tendo a fare un pochettino di meno.
È una cosa che facevo anch'io prima, quando mi allenavo con più serie, avevo quattro serie, nonostante fossero teoricamente tutte e quattro a cedimento, le prime tre non erano a cedimento, perché non l'avrei proprio rette. Quindi sì, cioè, è così. Le prime sono, cioè, solamente nell'ultima riga a cedimento, quando è più di quattro serie, o le ultime due, al limite proprio, però sì, è così.
Magari per gruppi piccoli, cioè io mi trovo magari quattro serie sui bicipiti e i tricipiti e riesco anche a leggerle e riesco a spingermi bene, però su cose come delle gambe, sulle gambe non ho idea di come si potrebbe fare quattro serie, a meno che tu non faccia due esercizi per seduta, due, tre, due sì, due esercizi per gruppo muscolare a seduta che magari fai quattro e quattro, ci può anche stare, metti che ce la puoi fare in qualche modo mentalmente, sai che hai la leg extension e boh. Non quattro serie di hack sicuramente, ma magari due esercizi di isolamento, leg extension si scuota, non lo so, ci può stare pensare di fare otto serie di cedimento, non la vedo come una cosa impossibile, però per il resto sì, se hai 3-4 esercizi a seduta, quattro serie mi sembra una cosa abbastanza folle. Se l'idea è quella di portare tutto a cedimento. Se l'idea è quella di portare l'ultima a cedimento e sei consapevole che l'ultima va portata a cedimento e le altre le puoi tenere in buffer, allora è un po' diversa la cosa. Però sì, portare quattro serie a cedimento con questa mentalità qua la vedo un po' dura. Poi appunto dipende anche dalla parte del gruppo muscolare coinvolto, ecco. La vedo così.
Anche perché l'ultima serie il carico sarebbe così irrisorio dopo le prime tre a cedimento completo che, cioè, non tiri fuori più niente.
Sì, sono
Sì.
d'accordo. Sono d'accordo sul fatto che i carichi debbano rimanere durante la seduta relativamente alti rispetto al tuo potenziale da fresco. la cosa nella quale mi ritrovo. Elia, stavi aggiungendo qualcosa?
No, 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 siamo sulla stessa linea di pensiero, in realtà.
Ok.
Riscontro anche io che spesso nei clienti in cui si programmano tante serie, per l'appunto le prime non sono mai accedimento tecnico. Per tagliare la testa al toro chiedo spesso infatti la prima e l'ultima serie dell'esercizio per confrontare effettivamente se la rep rallenta, se anche la percezione di quello che è il lavoro che la persona crede di aver fatto muta perché magari sei più riscaldato anche e condizionato al gesto, quindi la prima serie per l'appunto magari è anche più scarsa di ROM, mentre poi l'ultima magari ha più ROM, la prossimità accedimento migliora e così via. Quindi sì, spesso è un problema che riscontro spesso e lo risolvo in acuto consigliando più serie in realtà di warm-up. E trattare i warm-up così come si trattano poi le serie, anche con approcci in monoserie, vedo che per l'appunto premia tanto. Perché spesso si arriva dei condizionati magari anche a generare quella velocità che poi devi generare quando sei sotto un carico che è effettivamente challenging. Quindi anche il warm-up li incoraggio spesso, meglio, incoraggio spesso a svolgerli con velocità simili pur controllando il carico effettivamente. Non proprio i primissimi, quelli chiaramente dove stai muovendo l'hack senza piastre, quelli magari sono da svolgere in modo più controllato per cercare di connettersi anche con il distretto, ecco.
Sì,
Però quando
un'altra cosa nei
più si
warm-up.
arriva in prossimità del carico allenante, più credo che velocizzarlo e darti anche quell'input neurale per poter generare quella velocità, e più credo che poi abbia un transfert efficace anche sulla serie allenante. Eventuali PAP e metodi simili, insomma, sono ben voluti da questo punto di vista.
Un'altra cosa nei warm-up che ho visto da Joe Bennett è tipo, per dirti una squat, spendere qualche ripetizione facendo le parziali in basso. L'extension, qualche ripetizione facendo le parziali in alto, isometriche. Questo mi ha aiutato molto per percepire più il muscolo poi. Quindi magari non fare solamente ripetizioni normali durante il warm-up, ma sulle primissime serie magari spendere un po' di ripetizioni un po' differenti per aumentare la percezione poi. Cioè, warm-up sono di riscaldamento, ma anche per percepire meglio il muscolo.
E per quanto riguarda le tecniche di intensità che hai menzionato prima, le utilizzi spesso? Ti trovi a utilizzarle?
Le tecniche di intensità sui movimenti di isolamento le utilizzo abbastanza spesso, diciamo. Cioè, più che drop set, rest pose. Quindi, ma anche su. Ultimamente ho sperimentato anche su qualche compound. Cioè, per accumulare meno serie, magari anziché fare due serie, faccio una serie con un doppio rest pose, un DC
Ok.
set. Quindi, io ultimamente ho provato anche differenti metodiche. Perché magari prima era sempre una, cioè, due straight set, top set, back off, eccetera. Invece ultimamente sto sperimentando un po' più con tecniche differenti anche per ridurre il carico e così, tipo cluster set, così per fare un po' di esperienza e vedere come mi trovo.
Sì, personalmente lo utilizzo
Però
tanto e credo anche lì alle tecniche.
in generale le uso, sì.
Sì, le utilizzo spesso, le programmo spesso.
Sì,
Anche
penso
perché
che.
spesso in approcci in monoserie, per quanto sia un fan delle serie lineari, c'è chi non le apprezza e chi magari vuole essere anche stimolato mentalmente come sfida ad avere una seconda o terza serie che magari è un po' diversa rispetto alle altre per avere quell'input di novità, ecco, rispetto al resto.
Ok, e per quanto riguarda magari l'utilizzo, quanti ne utilizzi? Parlavi del fatto che non utilizzi drop set, penso che sia una questione del fatto che magari il drop set ti porta a scaricare troppo peso, a recuperare troppo poco e quindi poi ti
Drop set
trovi.
li utilizzo, ma in minor quantità rispetto al rest pose. Cioè, diciamo che su un allenamento posso fare uno, due drop set, uno, due, tre, quattro rest pose. Però ci sono anche drop set. Magari ci sono alcuni esercizi che si sposano meglio con i drop set. Tipo le alzate laterali, secondo me, si sposano meglio con i drop set rispetto a un rest pose.
Sì.
Soprattutto per dare proprio un bel pump anche alla leg extension. Però, cioè, dipende, chiaramente.
Sì, a volte faccio un mix dei due, quindi magari programmo un rest pose che però è flessibile, nel senso che se ho un range 8-10, 8-12 e mi trovo a utilizzare un carico che all'ultima serie mi fa arrivare sulle 8 ripetizioni, preferisco che recuperino 20-30 secondi, facciano un respose con carico inferiore, è un mix tra le due, perché il drop set non prevede recupero in mezzo, però penso che abbia più senso, piuttosto che fare due ripetizioni sulla leg extension, utilizzare un carico leggermente inferiore, fare 4-5, con un alla fine non cambia molto. Però non sono un grande fan di magari farne troppi di drop set, quindi magari non so, no, fare troppi respose, troppi drop set di fila, non lo so, non mi entusiasma troppo l'idea di fare 4-5 drop set lo stesso esercizio. Poi mi trovo sempre l'idea di prima spostare poco carico rispetto alle mie potenzialità, e mi sembra di affaticarmi inutilmente.
Ma sì, basta.
Ok, bene Gabri, io ho finito, se hai altre domande, altrimenti direi che possiamo concludere.
No,
qua, e
possiamo concludere qua. Andare, ringraziamo Gabri.
Va bene, grazie Gabri per essere stato sul podcast, sicuramente spero e penso che farà parecchie visualizzazioni, perché ti si conosce e penso che le persone troveranno, no, non essere così, penso che ti si conosca, che sia sempre piacevole insomma ascoltare conversazioni di questo tipo, e spero che risulterà utile ai più questa conversazione, perché abbiamo parlato non solamente di varie cose, ecco, insomma, a livello dell'allenamento, che tante persone possono portare a casa, credo. Quindi,
grazie a voi,
grazie per essere stato qui. Bene, allora noi ci vediamo alla prossima, e niente, ti auguriamo una buona serata, e niente. Bene, ciao a tutti.
Ciao ragazzi. Ciao.